Vi trasmetto ora l'intervista al dottor Andrea Cossa Rizza e alla dottoressa Sara De Biasi, realizzata da Stefania e Sara di Interviste 3, tre ragazze interrogano la scienza.
La pandemia è stata una situazione nuova per tutti, che ha sconvolto le nostre realtà quando a marzo 2020 ci è stato comunicato il primo lockdown, dando inizio a una serie di eventi che mai avremmo pensato possibili. Zone colorate, divieto di lasciare la nostra abitazione, ma soprattutto contagi, che inizialmente non si riuscivano a tenere sotto controllo. Come noi, anche altri milioni di persone nel mondo hanno dovuto cambiare drasticamente e improvvisamente le proprie abitudini. Ma di cosa si tratta? Covid-19 è una malattia infettiva causata dal virus denominato SARS-CoV-2, appartenente alla famiglia del coronavirus. Su essa si sono basati numerosi studi, vista la necessità di trovare una cura o perlomeno un vaccino in grado di contenere il diffondersi della malattia. Gli effetti dell'infezione da SARS-CoV-2 sono molteplici. I sintomi possono essere più comuni, come febbre, tosse, perdita del gusto o dell'olfatto, o più gravi, come difficoltà respiratoria o fiato corto, difficoltà di movimento o dolore al petto. Un ulteriore effetto del SARS-CoV-2, invisibile però ai nostri occhi, è stato individuato dal gruppo di lavoro del professor Andrea Cossa Rizza, con la dottoressa Sara De Biasi e il dottor Domenico Lotartaro di Unimore, questa volta sulle cellule che producono anticorpi, quali i linfociti B. Il gruppo di ricerca di Unimore ha scoperto che nel sangue periferico dei pazienti con polmonite Covid-19 diminuiscono in maniera significativa i linfociti B. Al contrario, nel sangue si trovano in quantità anomala i plasmablasti, cellule immature che dovrebbero essere invece nel midollo osseo ed entrano in circolo a seguito dell'importante attivazione immunitaria.
Professor Cossa Rizza, come sappiamo, il processo che porta a una scoperta nell'ambito della medicina è lungo e laborioso, specialmente in questa situazione con l'arrivo di un virus sconosciuto. Con quali ritmi e con quali condizioni di pressione ha lavorato insieme al suo team, consapevoli dell'emergenza in corso?
Difficile rispondere perché in realtà quello che abbiamo fatto è stato mettere in piedi tutta una serie di procedure ben prima che arrivasse il virus. Cioè io qui sono grato a molti amici con cui ho parlato a gennaio e abbiamo parlato di cosa stava succedendo in Cina e grazie ai contatti che abbiamo tutti, cioè voglio dire a un certo livello, era chiarissimo quello che stava succedendo, cioè che sarebbe scoppiato questo dramma. Il professore Massimo Galli, che è un mio vecchissimo amico, ci conosciamo da sempre, mi aveva detto che avremmo visto qualcosa di mai pensabile a gennaio. Quindi io immediatamente con Sara e con gli altri ragazzi del gruppo ho messo in piedi tutte le misure per poter lavorare con materiale infetto o proveniente da pazienti infetti nel minor tempo possibile e nel miglior modo possibile. Per cui abbiamo attrezzato a inizio febbraio i laboratori, spostando strumenti da una parte all'altra per avere una zona in cui potevi lavorare con materiale infetto, cellule o sangue, una zona in cui potevi lavorare con materiale pulito, cioè DNA, RNA o altro ancora. Però nel frattempo mi ero anche informato per bene su cosa volesse dire lavorare con un coronavirus, perché i miei colleghi inglesi e americani hanno lavorato con il SARS del 2012-2013, lavorano tutt'oggi con la MERS, che è un altro coronavirus presente in Medio Oriente, e ho imparato da loro cosa dovevo fare. E siccome noi lavoriamo con i virus da molti anni, HIV, epatite ed altro, sostanzialmente il SARS era il meno preoccupante di tutto quanto, per cui alla fine trattavi il sangue come abbiamo sempre fatto, considerando ogni campione come pericoloso, ma ogni campione vuol dire qualunque campione, anche se io faccio un prelievo a voi, per noi il sangue è pericoloso e va trattato come materiale biologico. E quindi a dire la verità non abbiamo avuto nessun problema, cioè proprio zero, se non il panico della gente attorno, ma non nei miei collaboratori. Il panico di molte persone che quando sentivano che io lavoravo con il virus, con il materiale dai pazienti che morivano di Covid-19, scappavano poi tutti. In realtà non scappavano neanche perché non c'erano, cioè erano in lockdown. Noi abbiamo lavorato, direi, dal primo giorno a oggi, cioè non ci siamo mai fermati, però mai. E i risultati poi si vedono, abbiamo fatto un sacco di cose, siamo stati il primo gruppo in Europa a descrivere come andavano le risposte immunitarie, la risposta dei linfociti T, dei linfociti B. Abbiamo pubblicato un lavoro il 19 marzo, quindi immediatamente è uscito su una rivista importante ed è stato scaricato da 25.000 persone in 3 settimane. quindi come dire nel mondo scientifico fa un botto, come dire. Abbiamo scritto altri lavori, siamo andati a fare un webinar per Science in 30 aprile, poi abbiamo fatto degli altri, insomma abbiamo portato il nostro gruppo a livelli piuttosto alti, diciamo nel mondo della scienza, e tutto questo perché c'eravamo organizzati per bene, sapendo quello che poteva succedere, ma non abbiamo fatto niente di più di quello che sappiamo fare. A me non è sembrata una gran cosa, no Sara?
No, siamo stati fortunati, nel senso che nella sfortuna di questa pandemia, di questa malattia, siamo stati fortunati perché abbiamo avuto la possibilità di fare veramente il nostro lavoro, quindi capire da zero qualcosa che nessuno sapeva, e quindi eravamo tutti fortemente motivati dallo studiare, capire quali potessero essere le modificazioni del sistema immunitario in questi pazienti affetti da Covid-19. Quindi il Covid-19 ha riacceso i riflettori sulla ricerca, e in quel momento eravamo molto fortunati a poter fare il nostro lavoro in quel laboratorio. Quindi
sì, però l'avevamo pensata anche, cioè sai,
sì,
la fortuna,
certo, no, nel senso che appunto tecnologicamente aiuta, avanzati, perché diversamente non avremmo potuto arrivare, sì, dove siamo arrivati. Già partivamo da un livello abbastanza alto.
Sì, la fortuna è stata di avere in piedi le tecnologie necessarie a questo tipo di cosa.
Esatto.
Cioè, nel senso che lavoriamo su HIV da 30 anni o giù di lì, lavoriamo su malattie virali e su una risposta immunitaria da sempre, quindi da quando io ero un ragazzino. E quindi le tecniche le abbiamo in piedi, abbiamo semplicemente cercato di applicarle a un modello, cioè un sistema di pazienti, di malati, su cui nessuno aveva fatto niente fino a quel momento lì. Per cui, come dire, non è che voglio fare quello modesto.
Certo, ma certo, comunque c'era timore, nel senso che ovviamente non conoscendo nulla relativamente a questa patologia, relativamente al virus, comunque insomma, i primi momenti sono stati di non panico, perché uno che lavora e sa quello che fa non va in panico, però ovviamente sono stati motivi di paura. Certo. Ovviamente sono usciti studi quasi subito, tutti che provenivano dalla Cina, quasi subito, in cui dicevano che nel sangue circolante non c'erano copie di virus, quindi potevamo comunque insomma stare un po' più tranquilli, però se uno sa quello che fa non va in panico, quindi non c'è panico, c'è semplicemente un po' di paura, un po' di timore, che però se viene gestito porta a grandi risultati.
Sai, guai non averlo, cioè se non hai paura sei pazzo.
No? Esatto.
Quindi,
esatto. Grazie. Il Covid-19, oltre a ripercussioni sulla salute e sullo stile di vita delle persone, ha causato anche conseguenze psicologiche importanti e ha portato la popolazione alla visione dei medici e degli operatori sanitari come eroi. Anche voi però siete esseri umani e sicuramente avrete risentito di questa situazione nuova per tutti, con l'aggiunta del senso del dovere di trovare una soluzione a questa emergenza. Quali sono stati gli effetti psicologici che la pandemia ha avuto su di voi, che vi siete trovati a gestirla in buona parte?
Ma
No, posso dire una cosa? Chiedetelo a lei che ha fatto una bimba.
Esatto.
Nella pandemia, sì.
No, nel senso che, insomma, ripeto, c'è sempre stato timore, però se uno conosce quello che sta facendo cerca comunque di gestire tutto quanto, e diciamo che gli effetti che abbiamo visto inizialmente di persone che lavoravano nel nostro settore è stato quello di dire: non conosciamo niente, facciamo ricerca su altro, ci fermiamo come tutti.
Scappiamo,
esatto, però insomma direi che la gestione, poi ovviamente la gestione che c'è stata in laboratorio è una gestione ovviamente che è arrivata dall'alto, quindi le lodi vanno a chi ha diretto tutto quanto il team, perché ovviamente noi abbiamo fatto, ci siamo dati una mano, abbiamo fatto, ma ovviamente le direttive venivano dall'alto, e ovviamente se una persona dirige in maniera degna un laboratorio, una squadra, è un buon allenatore, la squadra risponde bene.
Sì, c'è da dire che io un po' di esperienza ce l'avevo, perché io vengo dall'HIV come area, no? E ho cominciato a lavorare negli anni 80 e ero uno studente, ero piccolo, avevo 22 anni, poco più. Siamo a New York e ho visto i primi casi di HIV. Parliamo luglio-agosto 81, in cui la gente moriva veramente molto. E quando sono tornato in Italia e ho cominciato a lavorare, diciamo, come, non dico indipendente, però insomma avevo un po' i miei progetti, lavoravo con i pazienti HIV, e il primo campione di sangue che ho avuto in mano nell'85-86 avevo la mano grigia, mi tremavano le ginocchia, perché allora era una malattia proprio mortale, come un po' meno del Covid, dal punto di vista della paura, perché quando conosci una cosa poi sai come comportare, ma anche lui in quegli anni lì non lo sapevi assolutamente come andava a finire, no? Voglio dire, la gente si pigliava, moriva a sangue, era una delle vie di trasmissione, per cui avendo avuto l'esperienza di 40 anni fa quasi, laboratori anche 35 con Vanni Borghi, con il gruppo delle malattie infettive a Modena, mi ha fatto molte cose alla fine degli anni 80, non era particolarmente difficile per me dire a loro cosa dovevano fare, spiegare ai ragazzi come comportarsi, perché io non ci vedevo alcun pericolo. Quindi se il capo è tranquillo e mette tranquillità alle persone, tutti lavoravamo con grande... più che altro il problema è lavorare nei laboratori, nelle stanze, avere 3-4 persone in una stanza. Questa era l'unica cosa che a me dava un po' fastidio, perché con il distanziamento e cose qui, a volte non era facile spiegare alla gente di togliersela lì e andare da un'altra parte, però dal punto di vista, come dire, logistico, grazie al cielo abbiamo parecchio spazio. Poi la gente era tutta sparita nei nostri 5 piani, per cui, come dire, stavamo belli larghi, e poi anche adesso non è che si è messi male. Quindi dal punto di vista psicologico un po' pesante, questo sì, però siamo allenati, perché per esempio mia moglie è direttore della clinica delle malattie infettive, ordinario di malattie infettive, per cui insomma c'è stato uno scambio piuttosto interessante, no? Cioè, mi ha lavorato un bel po' in un momento difficile per tutti, però non so, delle percussioni psicologiche, non so, ne parleremo più avanti,
sì, esatto.
quando finirà,
a lungo termine. Effettivamente finirà tutto.
Per ora sei sul pezzo e non ti tiri indietro, cioè, ed è continua ancora, perché comunque lo stress c'è, i ragazzi lavorano bene, io poi sono diventato, come dire, una persona a cui i giornali fanno riferimento, le TV fanno riferimento, la sanità pubblica fa riferimento e parlo con tutto, cioè insomma c'è un carico di responsabilità un po' pesante, però
ringraziamo il dottor Cossarizza e la dottoressa De Biasi e Sara e Stefania di Intervist 3, tre ragazze intervistano la scienza, vi augurano un buon proseguimento del Festival Mantova Scienza.